Salve, questa puntata di Health Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Angelica D'Amore, Ilaria Barone e Silverio Conte. Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando un podcast di Health Untangled. Sono Alison Poggi-Miller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è professore di neurologia e direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il fondatore del gruppo Health Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la ricerca che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni al Untangled?
Certo, dottoressa Poggiamin. Health Untangled è un programma che ho iniziato poco più di 10 anni fa. Questo programma usa i social media per connettere pazienti, clinici e scienziati da tutto il mondo, con il fine di analizzare trattamenti alternativi per la SLA, che non sono ancora stati approvati, ma sono pubblicizzati su internet.
Fantastico! L'argomento di oggi è la vitamina D, argomento molto interessante che fa riferimento alla revisione numero 24 di Health Untangled. Come già saprete, di recente si è verificato un aumento di interesse per la vitamina D nel campo delle malattie neurologiche, inclusa la SLA. La vitamina D è molto comune, si può trovare in diversi cibi, in forma di integratori e principalmente nel sole stesso. Infatti, il corpo umano è in grado di produrre vitamina D da solo. Con l'avanzare dell'età, in molti assumono vitamina D come supplemento a sostegno del calcio per aumentare la densità delle ossa. Insomma, la vitamina D sembra essere incredibilmente facile da reperire. Potrebbe gentilmente spiegarci cosa questo comune elemento può fornire al nostro organismo?
Certo, allora, la funzione meglio conosciuta della vitamina D è quella di aumentare la concentrazione di calcio nel siero. Questo vuol dire che è davvero importante per la salute delle ossa, come già fatto notare. Ora si è scoperto anche che ha un probabile ruolo nel funzionamento del sistema immunitario.
Bene, la revisione di Health Untangled dice che la vitamina D può influenzare diversi meccanismi rilevanti per la SLA. Potrebbe gentilmente condividere con noi diversi percorsi molecolari che la vitamina D può influenzare e quali risultati si sono ottenuti nei precedenti test a proposito di questi meccanismi nei pazienti SLA?
Mi vengono in mente quattro percorsi molecolari. In primo luogo, vi sono numerose evidenze che i livelli di calcio sono estremamente importanti per la salute dei neuroni motori. Abbiamo già menzionato che la vitamina D aiuta sia a regolare la quantità di calcio presente al di fuori dei motoneuroni che l'abilità dei motoneuroni di legare il calcio. Facendo ciò, può rendere i neuroni più o meno resistenti alla quantità di calcio che ricevono. Secondo, ci sono evidenze che l'infiammazione e lo stress ossidativo, il processo attraverso il quale i dannosi radicali liberi si formano, sono probabilmente importanti nella progressione della SLA. La vitamina D può diminuire sia l'infiammazione che lo stress ossidativo. Terzo, ogni individuo con SLA presenta grumi di proteine anormali, che chiamiamo aggregati nei motoneuroni del cervello e della colonna vertebrale. Al momento non sappiamo ancora con certezza se questi aggregati sono causa della morte dei motoneuroni o un meccanismo di difesa che i motoneuroni hanno per difendersi. Quello che sappiamo è che la vitamina D può aiutare le cellule in cultura a liberarsi di questi aggregati. Infine, alcuni credono che i motoneuroni muoiano nei pazienti con la SLA a causa della mancanza di un elemento che li sostenga. Questi elementi sono detti fattori trofici, scritto trofici. Questa idea si è sviluppata in seguito al termine amiotrofico, che significa perdita di fattore atrofico che supporta il muscolo. La vitamina D sembra mostrare un comportamento neurotrofico in colture cellulari.
Oh, sono consapevole che la forza muscolare è molto importante per i pazienti con SLA. Potrebbe riassumere i punti fondamentali dei quali si evince che la forza muscolare è legata all'assunzione di vitamina D nei pazienti con SLA?
Certo, ci sono alcune cose che sappiamo e altre ancora da scoprire. Cosa sappiamo è che alcuni studi suggeriscono una correlazione tra la concentrazione di vitamina D nel siero e la forza muscolare, specialmente quando invecchiamo. Uno studio in particolare ha mostrato come l'integrazione di vitamina D fosse associata a una diminuzione del rischio di caduta nelle persone anziane. Quindi, come anche lei sarà d'accordo, un incremento della forza muscolare e una diminuzione del rischio di caduta sarebbe davvero d'aiuto nei pazienti con SLA, a prescindere dal meccanismo che li regola.
Assolutamente. Vorrei solo ricordare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 16 agosto 2021. Tornando a noi, ci sono già 3 lavori che hanno studiato la vitamina D su modello murino di SLA. Potrebbe spiegarci i risultati di questi studi?
Sicuramente. Questi studi sono stati condotti su topi con una mutazione che causava loro la SLA. Nel primo studio, i topi sono stati alimentati con una dieta che prevedeva normali o ridotte concentrazioni di vitamina D. I topi che ricevevano una bassa dose di vitamina D hanno avuto un ritardo nella manifestazione della malattia, ma una volta conclamata, il loro andamento è notevolmente peggiorato. Nel secondo studio, i topi ricevevano una dieta con normali o elevate concentrazioni di vitamina D. I topi che ricevevano alte concentrazioni hanno ottenuto risultati migliori nei test di performance motoria. Nonostante il risultato non fosse statisticamente significativo e non ci fosse alcun miglioramento nell'aspettativa di vita. Infine, nel terzo studio, i topi ricevevano normali dosi di vitamina D oppure dosi estremamente elevate della stessa. I topi che ricevevano questa dieta hanno ottenuto significativamente migliori prestazioni motorie, ma ancora una volta nessun miglioramento sull'aspettativa di vita.
Capisco. In uno di questi studi è stata riportata una minima evidenza di tossicità nei topi di sesso femminile. Potrebbe fare chiarezza su cosa intendono per tossicità e quale sia la correlazione con questo studio?
Nel terzo studio, i topi di sesso femminile che ricevevano dosi molto elevate di vitamina D hanno iniziato a mangiare di meno. Quel risultato suggerisce una possibile soppressione dell'appetito a causa dell'alta dose di vitamina D e questo certamente non sarebbe affatto positivo per i pazienti con SLA.
Ovviamente. C'erano anche altri studi condotti sull'uomo per valutare gli effetti della vitamina D su pazienti SLA. Questi studi sembrano confermare che ci sia una relazione tra basse dosi di vitamina D e SLA, come lei ha prima menzionato. Nonostante ciò, quella relazione potrebbe essere dovuta a qualcosa di così banale come non ricevere abbastanza luce solare, perché il paziente è malato o allettato o spende la maggior parte del giorno in casa. Potrebbe per favore parlarci un po' dello studio su pazienti presente nel database PRO-ACT e degli indici ALS-FRSR che indicano?
Sì, come anche lei ha fatto notare, ci sono diversi studi che stanno investigando il ruolo della vitamina D nella SLA o nell'influenzare la sua progressione. Alcuni di questi studi sono stati pubblicati dopo la nostra revisione e il problema maggiore è che non sono concordi tra loro. Alcuni di essi non mostrano nessuna relazione tra livelli di vitamina D e il rischio di insorgenza SLA o della velocità di progressione della malattia nei pazienti. Altri studi invece mostrano che pazienti che assumono basse dosi di vitamina D hanno una progressione della malattia più veloce rispetto ai pazienti che assumono dosi normali. Facendo riferimento allo studio che mi ha chiesto, quello prende in considerazione l'indice di progressione ALS-FRSR in 110 pazienti presenti nel database PROACT che stavano assumendo vitamina D e 4.728 pazienti con una dieta regolare. Giusto per rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori, il PROACT è un enorme database di pazienti che hanno preso parte a trial clinici in precedenza. Ci sono migliaia e migliaia di cartelle mediche di pazienti. Alla fine non abbiamo trovato nessuna differenza nella progressione della malattia tra i due gruppi.
Ho capito. Quindi, considerando che la vitamina D è facilmente accessibile e ha un costo relativamente basso, sembrerebbe qualcosa che vale la pena provare per i pazienti SLA, anche se ci sono dei rischi associati alla sua assunzione. Ci potrebbe spiegare quali sono e che effetti potrebbero avere sui pazienti con SLA?
Il rischio principale dell'assumere troppa vitamina D è rappresentato dall'ipercalcemia, ovvero troppo calcio nel sangue. Quando questo avviene, i pazienti possono sperimentare episodi di vomito, stato confusionale, debolezza, perdita di peso, calcoli renali e rischio di cadute. E mi ripeto ancora, come ormai sa, tutti questi rischi possono essere pericolosi in pazienti con SLA.
Ovviamente. Per concludere, il team di Us Untangled sembra supportare ulteriori studi volti ad analizzare l'uso della vitamina D in pazienti SLA. e non ha problemi a raccomandare l'utilizzo di vitamina D alle dosi raccomandate in caso di mancanza di vitamina D stessa. Comunque, potrebbe riassumere e dirci se il team di Health Untangled ha trovato prove e supporto della teoria che la vitamina D può influenzare la progressione della SLA in qualche modo?
Va bene. Riteniamo che ci sono dei meccanismi attraverso i quali la vitamina D può aiutare verosimilmente nella SLA, nonostante vari trial clinici sull'uomo non sono concordi tra loro. Almeno uno studio ha dimostrato che i pazienti che assumevano ridotte dosi di vitamina D hanno avuto una progressione della malattia più veloce rispetto ai pazienti che assumevano normalmente vitamina D. Sono dell'idea che questo meriti un approfondimento. Considerando inoltre che la vitamina D è relativamente sicura ed economica, ritengo sia opportuno controllare i livelli di vitamina D nei nostri pazienti con SLA e nel caso in cui questi siano bassi, prescrivere un integratore di vitamina D che possa riportarli in un range normale.
Ok, quindi se un paziente è interessato a provare, dovrebbe prima parlare con il medico per determinare quale sia la corretta dose da assumere, corretto?
Esatto. Qualsiasi medico può richiedere un dosaggio di vitamina D. Se il livello è basso, il medico può prescrivere la corretta dose di vitamina D da assumere per riportare i livelli della stessa in un range normale. È consigliabile fare un controllo dopo alcuni mesi per appurare che i livelli di vitamina D siano migliorati.
Bene, dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare o leggere recensioni su terapie alternative per la SLA potete visitare il sito web www.healthuntangled.com. Inoltre, i podcast Health Untangled sono anche disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create Health Untangled. Grazie e concludo salutando tutti i nostri ascoltatori.